dietro il racconto La Bodda Uciara di Renzo Neri. Intervista all'autore. Chiacchiere, aneddoti e curiosità di un tempo passato.
Carneval sei tu, fior di gioventù, sei la scintilla che accende il cuor, la fiamma che ravviva amor. Carneval sei tu, fior di gioventù, gentil miraggio di felicità che il cuor serverà.
No, perché volevo inserire una, posso usare musica, una nota, cioè che queste canzoni inneggianti alla guerra, alla, come dire, alla marzialità del popolo italiano, però tutto sommato erano canzoni anche leggere, lasciamo andare Faccetta Nera era proprio, ma anche le altre insomma non erano. Via via che ci si avvicinava all'alleanza con la Germania, si cominciò, ecco, queste sono due cose importanti, secondo me, a scimmiottare un po', a confrontarsi con l'aspetto marziale che avevano i tedeschi e quello invece un po' sartoresco degli italiani, insomma. Mm. Allarmi sia fascisti, che è proprio uno dei primi inni dell'epoca proprio rivoluzionaria, dell'epoca prima della presa del potere, capito? È proprio l'inno delle squadracce, insomma, sì, che andavano a picchiare.
Poi c'è questa.
Giovinezza.
Cantata da Beniamino Gigli.
Sì, sì. Ma si sputtanarono parecchio, eh. Pensa ai Mascagni. Arrivò a dirigere in camicia nera.
Ah.
A dirigere l'orchestra. Non con lo smoking, con la camicia nera. Primavera di bellezza. Alleluia. Nelle brigia, salve popolo d'eroi. Quelle parole poi furono cambiate nel tempo, nacque una parole diverse da queste. Via via che il regime si evolveva, Mussolini chiedeva, e credo che le ultime fossero di Silvio Novaro, che era uno scrittore dell'epoca, di una certa notorietà. Appunto perché o non le adattava secondo l'uso che gliele faceva, secondo le squadracce, poi quando si cominciarono a addolcire e via.
Allora, te li faccio sentire non per ordine...
Come vuoi te, fai
no,
come...
per motivo.
Faccetta Nera. Vedrai come il mondo cambierà e un primo per te, la città nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina, quando saremo vicino a te, noi ti daremo il nostro dulce, il nostro re.
Un altro re,
Duce un altro re. Almeno io conoscevo così.
Un'altra
legge?
Un altro re.
È un altro re, è il re che Vittorio Emanuele. Sì.
Bisogna trovare le parole.
Sì.
Non si capisce quella.
Io ero un altro Duccio, un altro re, ma... Lasciata.
L'accento romano, liberata.
Sì. E lei va benissimo. Ottimo.
E questa è del 1935.
Eh sì, perché la guerra cominciò nel 35-36. Dunque, Faccetta Nera nasce naturalmente con l'inizio della guerra di Etiopia. E se la propria, siccome è una musica, come hai capito, piuttosto facile, orecchiabile, e allegrina, fece subito un gran successo.
Di Abissinia?
Abissinia?
Sì.
La guerra di Abissinia, che ho detto.
Etiopia.
Etiopia e Abissinia era la stessa cosa.
Ah, sì?
Perché l'Etiopia è il nome, credo, più ufficiale.
Ah.
Abissinia, la guerra di Abissinia, gli Abissini sono i neri.
Si dice.
Te lo presento, questo non ci avevo fatto caso. Sono la stessa cosa. E la guerra di Etiopia o la guerra d'Abissinia. Dopo un po' non piacque più al regime per la questione del mitacciato, perché si incitava con questa canzone a fraternizzare, diciamo, con questa popolazione, che veniva sempre detto che noi la dovevamo liberare perché erano schiavi. Tuttora venivano incatenati, c'era una legge retrograda, eccetera, eccetera. Anche perché l'Etiopia era un territorio molto vasto e quindi c'era Negus che era il capo, l'imperatore, ma proprio si chiamava imperatore perché appunto tutte le altre erano province grosse, molto più grosse dell'Italia, eccetera, spesso. Che era un po' federata, diciamo, con le, e quindi ecco perché appunto c'era, e allora veniva considerata ancora un regime medievale, dove appunto c'era ancora, con questa propaganda qui, ci si copriva, diciamo, dell'aggressione a un paese neutrale che non aveva dato mai noia a nessuno, cioè c'erano stati precedenti ora. Inutile ti stia raccontando la storia del 1800, perché l'Italia era la seconda volta che andava a tentare di preoccupare l'Etiopia. Vabbè. Se ne impossessò anche la pubblicità. E appunto ti raccontavo del fatto che la domenica che con mio babbo e mia mamma ci andavano a comprare le paste in questa pasticceria famosa di San Giovanni. E il proprietario disse, ah, le volete le caramelle? No, sono arrivate le caramelle, Faccetta Nera. E c'erano queste caramelle, erano una specie di nougatine, con il croccantino e la cioccolata, che avevano nere, scartate della carta tricolore, e dentro c'era anche infilata la musica e le parole, lo spartito e le parole di Faccetta Nera, che appunto poi venne cercato, fu cercato di... E Massaio aveva conquistato l'orecchio della gente, e quindi la gente continuava a cantare con Faccetta Nera. Ecco. Con tutta poi la retorica delle altre guerre, delle altre cose. Sulla guerra d'Etiopia fiorirono naturalmente film, uno famoso fu Luciano Serra Pilota, fatto da Amedeo Nazzari, a te Amedeo Nazzari non si dice nulla, ma a quell'epoca era il divo dell'epoca, un belloccio eccetera, di origine sarda, Amedeo Nazzari, che, oddio, c'era una frase famosa in cui si capiva e scivolava proprio sui sardo, ma non me la ricordo più, forse mi verrà in mente, buffa. E dove appunto si fa l'epopea di questa guerra di Abissinia, con una storia strana. Lui è un pilota, uno che ama l'aviazione prima della guerra d'Abissinia, e fa dei raid, no? Eccetera. In un raid, che mi sembra dall'America, non so dove, scompare. Sì, lo danno per disperso l'oceano, eccetera. Scoppia la guerra d'Abissinia. E il figliolo di questo, il grande, adulto, entra, va in aviazione a combattere contro gli etiopi e viene abbattuto. Allora, però lui è vivo, era con questa mitragliatrice dell'aereo, si difende da queste orde di abissini che arrivano. Quando improvvisamente, ora io in particolare non me ne ricordo, arriva uno e lo difende, lo libera, ed è il suo babbo, il quale è riapparso, si sa come. Cioè, questo film Luciano Serra Pilota fece furore. Ah sì, Nazzari non c'entra. C'entra con questo film perché lo fece lui, ma lui era famoso perché veniva preso per il culo quando recitava, perché in un rammone che veniva rappresentato la scena delle beffe ambientato nel Medioevo, cioè, bevo e chi non beve con me peste lo colga. Diceva, peste lo colga, recitava bene, ma quella lì non gli era riuscito alle maschere. Bevo, ma chi non beve come peste lo colga. A me devo Nazzari.
Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquile sonò.
A questa guerra fu data un'impronta molto fascista attraverso la partecipazione un po' massiccia della milizia volontaria con le camicie nere. Poi che c'è da dire? E poi gli orrori che furono commessi, quello si sa. Perché conquistata l'Etiopia bisognava governarla. E allora all'inizio fu dato il titolo di viceré a De Bono. De Bono era uno dei quattro quadrumviri, si chiamavano, che parteciparono insieme a Mussolini alla marcia su Roma, in testa a questo corteo c'era Mussolini, Balbo, De Bono e De Vecchi, che erano i quattro fondatori, insomma, Mussolini, diciamo, delle... E questi qui fecero delle finestrate, perché Balbo, che era un bestione, insomma, era un fascistone, che veniva chiamato il Rasta di Ferrara, e insomma, ognuno di loro aveva operato nelle zone, entrò un po' in collusione con Mussolini, non tanto da un punto di vista politico, ma da un punto di vista, diciamo, dell'immagine, perché lui era appassionato di aviazione, di Balbo. E fu quello che fece la trasvolata atlantica, sì. L'ho sentito parlare. E questo mi riportò onore, addirittura ci sono le fotografie, i filmati di lui su Brooklyn, sulle, non su Brooklyn, sulle Manhattan, che quelli gli fanno la festa buttando gli stai, i coriandolini, come fanno in America quando fanno le feste. Lo incoronarono con le fiume degli indiani, insomma, grandi feste, Mussolini era geloso di questo. E quindi cercava di emarginarlo, no, un po'. Allora ho detto, il primo governatore però di questa fu questo De Bono. De Bono, che era stato, era un ufficiale dell'esercito, che poi era passato al fascismo attivo, insomma, era una barbetta, anche perché aveva condotto all'inizio una... quando cominciò la guerra cominciò sto parlando della guerra d'Africa, la conquista dell'Etiopia, conquistò su due fronti, si partì dalla Eritrea, che era sua, diciamo, chiamiamola a nord, che era già una piccola colonia italiana che confinava con la cosa. Quindi le truppe partirono da lì. Però partirono anche dalla Somalia, che era in fondo, un'altra colonia, piccola colonia italiana, in modo da fare una taraglia. E mi pare che De Bono iniziò da su. Però non dette risultati buoni, costruivano le cose rapide. Allora lo restituì e ci mise Badoglio. Ma tutto fatto, sto raccontato perché, finita la guerra, bisognava fare il governatore. Allora, per qualche tempo fece il governatore lui, come riconoscimento, eccetera. Poi dopo lo andarono a casa perché evidentemente non erano soddisfatti e fu chiamato Graziani. Graziani era quello che aveva iniziato la guerra da sotto, il quale fece delle riflessioni spaventose, anche perché ebbe un attentato grosso a Addis Abeba mentre c'era una festa, eccetera, e fu buttata una bomba. E lui si salvò perché in quel momento si era girato. Le schegge l'ho preso nella schiena, non l'ho preso nella faccia. E da lì le repressioni a non finire, fucilazioni, stermini, incendi di villaggi, eccetera, eccetera. Poi le cose si calmarono perché fu deciso di dare il vicereame a un principe di Savoia, che era il Duca d'Aosta. Il Duca d'Aosta che rimase lì come governatore, anche scoppiata la guerra. Perché scoppiata la guerra, l'Etiopia, la Messina si trovò isolata, non c'era più possibilità di rifornimento. Canale di Suez, c'erano gli inglesi che lo occupavano. E se non mi piace congiurare l'Africa, ma insomma. E lui rimase lì, fece questa resistenza, piano piano si ritirarono, si ritirarono sull'ambalaggio, che erano molte, e lì poi dopo si dovettero arrendere. E siccome gli inglesi gli concessero addirittura l'onore delle armi, perché considerarono solo questi.
Poi c'è questa.
E sul Caico, lì a Roma, in Mussini. Un pezzo impegnativo. Un pezzo impegnativo in confronto alle altre canzoni. Nacque prima del fascismo.
Ora questa è registrata nel 1937, sempre da Beniamino Cigli.
Questa non me l'hai frescata.
Questa sempre in rete fa parte delle canzoni
di quell'epoca.
La quinta brigata era quella formata da
internazionale,
sì, sì. In difesa della
Repubblica.
Della Repubblica, sì.
Ecco, quindi questa è la musica
dell'altra parte.
Questo può essere interessante.
Deve essere bellino, come
dire. Giusto, sì. Bella. Ecco, dalla parte franchista non hai trovato niente, perché c'è l'inno ufficiale che era Cara al Sol, con la camicia nuova. Cara al Sol, con la camicia nuova, mi sembra, ora sai, non è che mi ricordi.
Cara al Sol, con la camicia nuova, che tu vorraste in rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva, y no te vuelvo a ver.
Poi che c'hai?
Poi invece si passa...
Dal culturale ricreativo?
Sì, al ricreativo proprio. E qui, questa è una cosa graziosissima.
Chiarezza, città del carneval.
Oh, finalmente l'abbiamo finita. Poi, e mi pare che posso andare, sai?
Ma, ora cambi.
Si può?
Avanti, chi è?
Sono io. Tina Galli.
Oh, ciao, Liberati, come stai?
Tina Galli.
Tina Galli, sicuro.
Ma è il cielo che ti manda.
Perché?
Lascia che ti presenti.
Sì, ragazzi, me lo ricordo.
La canzone del carnevale di Viareggio, versi di Liberati, musica di Ostaglie e Mariotti.
Gli autori assisteranno alla rappresentazione. Che gioia, benissimo.
Che gaze.
Ma ora, dico, è proprio la canzone ufficiale di Viareggio 1935, eh?
Unica e sola.
35?
Passione,
amore, amore, qua. Ma senti, su, poi ti racconto. Questo me lo ricordo benissimo. Dunque, questo è del 35.
Questo è del 35 ed è curioso perché poi c'è. Questa è la versione, come se fosse una versione fatta in studio,
sì,
diciamo, dove
sì,
fanno questa macchietta,
sì,
no?
Sì.
E poi c'è la versione invece integrale, però era, diciamo, come se fosse una prova.
Prova,
cioè,
capito?
Un disco di prova.
Bellissimo. Dunque, la storia di quell'epoca, che hanno durato fino addirittura all'inizio del dopoguerra, la Tina Galli, che era brava in questo senso, che faceva anche diciamo, varietà, si chiamava a quell'epoca, no? Questo spettacolo era uno spettacolino intermezzo che veniva fatto al cinema. Quando c'era il film, c'era cinema con varietà. Prima di iniziare il film facevano questi sketch dal vivo, gli attori, una cosetta leggera, però lei faceva anche parti drammatiche. Senti le voci melodiche.
Il cuore del mondo tu lo sai per me.
Una sola ti vorrei. Di che anno?
38.
Si vede. quindi ci si avvicina all'epoca del carnevale, lo salavano in quel periodo. Sì. C'avevano della sostanza queste canzoni, anche come musica. Vabbè, oggigiorno è diverso.
Ma non mi ricordo dove ho letto che questa veniva cantata e forse c'era un cinegiornale, non lo so, eccetera, e c'era la fotografia del Duce. Sì. E un'ora sola ti vorrei.
Sì. Ci sta. Tutto veniva sfruttato, figurati. Ci fosse che il racconto finisse con questa musica qui, che è un po' il compendio di questa personalità strana, di questa persona raffinata per certi gusti della musica, eccetera, poi insomma perverso invece per altri. Non so, adesso ho azzeccato l'idea.
Dietro il racconto La Bodda Uciara di Renzo Neri. Intervista all'autore. Chiacchiere, aneddoti e curiosità di un tempo passato.